Eccoci a una seconda puntata di questa piccola storia della lirica da camera italiana nel Novecento. Abbiamo visto nella prima puntata il momento dell'origine, quando viene caratterizzata questa musica rispetto ad altri generi, quando sicuramente con i Pastori di Pizzetti si è lontano mille miglia dal canto di tipo melodrammatico, si è lontani mille miglia anche dal canto popolare, diciamo quello degli stornelli, quello della canzone napoletana. Si è creato un nuovo genere che assomiglia molto al Lied tedesco dal punto di vista della importanza dei testi, la libertà della forma, l'interesse della scrittura pianistica che tende a diventare orchestrale. Ecco, su questa strada incontriamo proprio negli stessi anni, anzi forse addirittura nello stesso anno, un caso straordinario, che è quello della Quattro canti di Amaranta di Francesco Paolo Tosti su testi di D'Annunzio. D'Annunzio è quindi il grande protagonista di questa nascita di un nuovo genere italiano che potrebbe competere con quello tedesco, non dal punto di vista quantitativo naturalmente, ma qualitativo sicuramente. È un protagonista che addirittura scrive apposta per la musica di Tosti queste quattro poesie che hanno una rilevanza molto importante anche nella produzione di D'Annunzio. I professori di letteratura italiana trascurano questo particolare. Io non ho mai sentito parlare neppure all'università di questi quattro testi, che sono mirabili perché creano una figura, quella di Amaranta, mitica, di grande spessore e suggestione. Adesso questo lo vedremo nei particolari. Canzoni di Amaranta, siamo nel 1907. D'Annunzio ha sempre mantenuto un rapporto di amicizia e di collaborazione con Francesco Paolo Tosti. Entrambi sono abruzzesi. C'è una differenza di anni abbastanza forte, 46 Tosti, 63 D'Annunzio, quindi quasi una generazione, diciamo una generazione di distacco. Ciò nonostante, tra di loro c'è una sorta di frequentazione nei posti più suggestivi e più belli di quegli anni per la cultura italiana, che può spiegare questa operazione culturale degli quattro canti di Amaranta di cui stiamo per parlare. In particolare si ricorda nella loro vita un momento, siamo alla fine degli anni Ottanta, in cui i due amici, nonostante fossero di età così diversa, si può dire proprio i due amici, si trovano a passare l'estate nel convento affittato, utilizzato dal pittore Francesco Paolo Michetti per il suo laboratorio. Di che cosa si tratta? Siamo a Francavilla a Mare. Michetti, che è anche scultore oltre che pittore, ha bisogno di grandi spazi e appunto affitta questo convento che è in alto sulla collina vicino a Ortona, dove tra l'altro Tosti era nato, e da lì si vede poi il mare, un posto meraviglioso dove i tre amici, con anche tanti altri, gli amici degli amici, anche con le donne rispettive, si trovano a passare appunto l'estate facendo musica, contemplando i quadri di Michetti, famoso pittore e fotografo tra l'altro, di grande valore. E poi c'è Tosti con le sue poesie che vengono intonate sotto forma di romanza, sotto forma di lirica. Ecco allora che quando nel 1907 Tosti, ormai anziano, riceve da D'Annunzio i quattro testi di Amaranta, si pone un problema di essere abbastanza complesso, o meglio ancora, abbastanza profondo, abbastanza serio da essere degno di queste poesie. Non sono delle canzoncine quelle che gli si chiede, non sono delle operazioni così soltanto di piacevolezza, ma ci vuole qualcos'altro. Chi gli ha dato questi testi è un wagneriano fervente, è stato almeno un grande conoscitore di musica. È un poeta quindi di grande cultura che va rispettato e bisogna trovare il modo di intonare le sue parole in modo degno. Di che cosa si tratta? Amaranta, che è uno dei tanti nomi fittizi inventati da D'Annunzio per le sue amanti, Amaranta è una ninfa che al termine della notte dovrà morire. Dovrà morire perché si scioglierà alle prime luci dell'alba e tutto quello che ha amato, tutto quello che ha goduto, tutta la sua felicità, diventerà nulla. Ed ecco allora che a lei si chiede di accettare questa sorte. Sembra di sentire le parole che dice Wagner a proposito dell'eroismo di accettare la morte o il proprio destino, e va incontro all'alba eroicamente. Sono quattro episodi, non tutti e quattro dedicati davvero fino in fondo a questo, sono il primo e il quarto. Un primo segnale di serietà dal punto di vista di Tosti, di impegno compositivo, sono gli episodi pianistici, introduttivi nel primo e conclusivi nell'ultimo. Cioè il pianoforte è quello che ritma la marcia funebre che Amaranta canta a se stessa. È un pianoforte denso, potrebbe essere tranquillamente orchestrato con un'orchestra d'archi o anche con qualche aggiunta di ottoni. E il canto è un canto che non si alza a volo, non è una canzone, è una declamazione di parole, come al solito, un po' complicate, trattandosi di D'Annunzio, ma insomma di parole che parlano di destino, di morte, di amore che viene abbandonato e soppassato, surclassato dalla morte imminente. Il primo di questi episodi si intitola «L'alba separa dalla luce l'ombra». Sono espressioni molto auliche, no? Un linguaggio molto letterario, carico di allusioni alla mitologia. Sono introdotti, questi versi, da un lungo episodio affidato al solo pianoforte, che ha un valore in particolare ritmico, cioè è come se questo ritmo costante rappresenti il cammino di Amaranta verso il mare da cui sorgerà il sole, quel sole che la farà morire. Ecco, occorre un canto quasi epico, non sentimentale, tutto tranne che naturalmente pupalareggiante. Quindi è una bella sfida per gli esecutori, che devono dare la dolcezza dell'eloquio di Tosti con la serietà delle parole di D'Annunzio in un rapporto molto stretto, ma naturalmente contraddittorio. Ascoltiamo dunque la prima delle quattro canzoni di Amaranta, «L'alba separa dalla luce l'ombra», con il soprano Roberta Canzian e la pianista Maria Silvana Pavan.
Thank you.
Questo è il primo episodio, la prima poesia delle quattro, intonate da Amaranta, col testo di D'Annunzio e con la musica di Francesco Paolo Tosti. Dobbiamo questa esecuzione al soprano Roberta Canzian e alla pianista Maria Silvana Pavan. Si tratta di un'operazione culturale veramente nuova, cioè attraverso la canzone si tratteggiano delle immagini quasi mitiche, si dicono delle cose molto importanti, non sono storie d'amore o canzoni d'amore, ma è una delle tante visioni, diciamo, mitiche che D'Annunzio attribuisce, tra l'altro, all'immagine, al ricordo di una delle sue donne, una delle sue amanti. È bello vedere la stessa soluzione come viene sviluppata nelle quattro delle canzoni. Ma per ragioni di tempo mi limiterei a far sentire la quarta delle canzoni, cioè il momento in cui Amaranta decide che il suo destino deve compiersi, cioè va con eroismo, con decisione verso la morte. E qui succede qualcosa a specchio rispetto alla prima canzone, cioè c'è tutto lo sviluppo di questo suo pensiero di accettazione, poi la decisione di muoversi, di andare verso l'alba che, nella quale morirà, e il pianoforte si carica, come si era incaricato di dare l'introduzione molto ampia di una specie di marcia funebre all'inizio, o meglio ancora di marcia lenta, ritmata con un ritmo ossessionante, così qualcosa del genere succede nel momento in cui la vicenda si compie e si chiude. Un interludio pianistico senza la voce che lungamente ripete una sorta di singhiozzo, insomma, una sorta di nenia funebre. Ascoltiamo dunque questo episodio conclusivo delle canzoni di Amaranta con il soprano Roberta Canzian e la pianista Maria Silvana Pavan.
Thank you.
Dal soprano Roberta Canzian e dalla pianista Maria Silvana Pavan abbiamo ascoltato la quarta e ultima canzone delle canzoni di Amaranta, su testo di D'Annunzio e musica di Francesco Paolo Tosti. Come dicevamo, si tratta di una musica che ha una importanza, un impegno, che non è quello che normalmente conosciamo in Tosti. Salottiere, no? Piacevole, come dire, raffinato, ma anche molto facile. Qui c'è un salto di impegno che si deve naturalmente all'influsso delle parole di D'Annunzio. Non sempre le parole di D'Annunzio provocano questo risultato. Avvenne così che lo stesso D'Annunzio, che abbiamo continuamente citato come innovatore del genere della lirica da camera italiana, poté farsi tramite con Tosti di una ricostruzione perfetta di canzone napoletana tradizionale, addirittura in dialetto napoletano. È un brano famoso e frequentatissimo che qui sentiamo nell'interpretazione di Xiao Pei Ku e di Giuliano Guidone. Era Avucchella con Xiao Pei Ku e Giuliano Guidone. E con questo avremmo finito anche la seconda puntata, dove abbiamo accennato, purtroppo sempre il tempo è tiranno, ma siamo riusciti, secondo me, a mostrare un incontro particolare tra il grande poeta e questo genere musicale che stava nascendo, che era nato da poco. Non era nato da poco in Germania, non era nato da poco in Francia, però in Italia chiaramente si sta incamminando adesso in maniera sicura nell'alveo della maggiore, direi, della musica del nostro Novecento.